Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18:37 minuti, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, ben ritrovati con la Zanzara. 800 24 00 24 è il numero verde a cui ogni sera chiamate per dire la vostra, per i vostri interventi. 349 238 6666 per i vostri sms, abbiamo anche un indirizzo email, la Zanzara @radio24.it. Cominciamo subito a sentire i titoli dei telegiornali e poi naturalmente i vostri interventi e gli spunti per questa serata. Cominciamo con il TG2.
Prima verifica dei danni del terremoto, Puglia esperti al lavoro, centri storici devastati, nelle altre zone inagibile un edificio su tre, in salvo l'Aquila e il tesoro della Curia. 10.000 scosse in una settimana, 1.000 quelle avvertite, ma ora il maltempo a far paura. Temperature vicine allo zero e per le previsioni domani l'Aquila sarà la città più fredda d'Italia. Parla per la prima volta la mamma del falegname italiano rapito una settimana fa nel sud della Nigeria. Non dimenticatelo, dice, è andato lì soltanto per lavorare. Quasi un miracolo, surfista tedesco in viaggio di nozze in Italia salvato nel Mar Ligure, per 20 ore aggrappato alla sua tavola da surf, spinto dalle correnti a decine di chilometri. Giorno di Pasquetta contrassegnato dal maltempo al centro-sud, ora tutti verso casa, traffico in aumento verso le grandi città, vi aggiorneremo in diretta.
Questi dunque i titoli del TG2, 18:38 minuti, proseguiamo, sentiamo Studio Aperto.
Gelo, pioggia, vento e scosse. A una settimana dal terremoto in Abruzzo, nuova emergenza per i 55.000 sfollati. In arrivo stufa e coperte. A Campotosto una bufera di neve spazza via la tenda più grande. Domani l'Aquila sarà la città più fredda d'Italia. Prime verifiche sulle case, inagibile il 30% delle abitazioni, documento esclusivo, tra le macerie del centro dell'Aquila, le prove della scarsa sicurezza delle costruzioni, si indaga per disastro e omicidio colposo, inchiesta sugli edifici pubblici, già nel dicembre scorso era stata segnalata l'inagibilità dell'ospedale. Marta sei fuori, sei salva, vi mostriamo le eccezionali immagini degli speleologi del soccorso alpino che dopo 23 ore hanno estratto dalle macerie la 24enne studentessa di Teramo. Lei invoca, reggimi, prendimi tu, ed è un miracolo. Segnali di ripresa, si parte dalle scuole, mercoledì riapre sotto una tenda quella di Monticchio, giovedì tocca Poggio Picenze. Nel giorno di festa la gioia dei bambini che giocano con gli aquiloni, ma anche l'angoscia degli adolescenti, che ne sarà dei nostri sogni. Si tratta per riportare a casa i 10 marinai italiani rapiti in Somalia. Ore di angoscia a Torre del Greco, Mazara del Vallo e Chieti, città di origine dei sequestrati. I parenti, ieri ultimo contatto con la Farnesina, adesso speriamo. Tragedia a Matera, morto un giovane di 21 anni. Era finito in coma etilico dopo aver fatto il giro dei bar. Vino, birra, superalcolici, poi il collasso. Inutile il ricovero in ospedale.
Questi dunque i titoli di Studio Aperto. Avete sentito sul fronte del terremoto in Abruzzo le due notizie. Domani all'Aquila sarà la città più fredda d'Italia. Poi inizia il censimento, già iniziato, insomma, per capire quali sono le case agibili, quelle inagibili, per trovare, la magistratura sta anche indagando se ci sono delle responsabilità. C'è però da dire che da un punto di vista più generale la notizia è anche questa polemica che riguarda la trasmissione Anno Zero di Michele Santoro. Oggi è intervenuto anche il presidente della commissione di vigilanza della RAI, Zavoli, ha detto: stiamo acquisendo tutti gli elementi, è giusto dare voce a istanze diverse. Insomma, la polemica è giusto in un momento del genere, a tre giorni da quello che è accaduto la notte di domenica in Abruzzo, fare una trasmissione in cui si cerca, magari con la lente di ingrandimento, di vedere se qualche cosa poteva essere fatto di più, se qualche cosa non è andato per il verso giusto per quanto riguarda l'intervento della protezione civile, ma anche per quanto riguarda le polemiche sulle case all'Aquila. Oppure, come hanno detto un ampio coro di persone, no, non è giusto, questo è sciacallaggio, bisognava aspettare di più, e soprattutto le trasmissioni di Santoro sono faziose. Nel coro di critiche non sono soltanto esponenti del PDL a distinguersi, ma anche chi, per esempio, come il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, del Partito Democratico, la sua è una critica più moderata, se vogliamo, dice: non era il momento. Sentiamo.
Io credo che rispetto alla fase dell'emergenza esista un'oggettività tale rispetto alla quale differenziarsi al di là di alcune polemiche, le posso assicurare, in parte sono state abbastanza ingiuste, ci sia poco da discutere. Da un
punto
di vista
politico. Quali polemiche
sono
state ingiuste?
Ma io credo alcune polemiche, tipo i ritardi nell'attrezzare le tendopoli e così via. Noi la sera dopo l'evento già avevamo ricoverato le prime persone. D'altra parte questa è una città che non è molto facilmente raggiungibile, non abbiamo un aeroporto per far atterrare grandi apparecchi con le tende, quindi siamo stati raggiunti attraverso le strade, anzi per fortuna che le nostre autostrade non hanno avuto problemi nei viadotti, lei pensi cosa sarebbe potuto accadere. Quindi al di là di questo, però, sono polemiche sulle quali non voglio rientrare.
Una cosa indecente invece ha detto il presidente della Camera Fini, che contro Santoro si era già scagliato nella trasmissione in cui se n'era andata, l'ha annunziata, una trasmissione che parlava di Israele e palestinesi. Sentiamo Fini.
L'unica cosa stonata in questa tragedia è stata una trasmissione televisiva.
Quale, presidente?
Lo sa benissimo, insomma, semplicemente indecente.
Perché?
Perché non si può speculare sulla tragedia, non si può, come qualcuno ha fatto, cercare di trarne un vantaggio unicamente in ragione dell'indice d'ascolto. Certamente l'indignazione è profonda in tutti coloro che l'hanno vista, anche tanti di coloro che me l'hanno detto qui questa mattina, insomma, no? Protezione civile, vigili del fuoco, forze armate, forze dell'ordine, qui tutti hanno fatto quello che potevano, anche più di quello che era il loro dovere, insomma.
Speculare in nome dell'audience, dice il presidente della Camera Fini, ed è quello di cui è accusato Michele Santoro nella sua trasmissione Anno Zero giovedì scorso. C'è da dire doverosamente che di trasmissioni ce ne sono state anche dell'altre, sempre sullo stesso argomento, con un atteggiamento diverso, meno alla ricerca di dimostrare qualche teorema, ma le immagini che scorrevano e in alcuni casi anche le pubblicità che poi contornavano questi programmi erano sempre quelle dell'Aquila. Oggi sul blog di Beppe Grillo si difende Marco Travaglio, che della trasmissione di Santoro è uno degli autori e senz'altro uno dei personaggi più importanti e più discussi. Sentiamo come Travaglio difende la trasmissione Anno Zero.
Parlare delle inefficienze non vuol dire criticare quelli che hanno prestato soccorso, vuol dire criticare la macchina organizzativa. Chi ha guardato Anno Zero ha capito benissimo che cosa voleva dire quel signore che all'inizio della trasmissione indicava sulla montagna di rovine delle persone con la divisa gialla che stavano con le mani conserte e diceva: questi non fanno un cazzo. Non voleva dire che quelli erano venuti lì magari dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Calabria, dalla Sicilia per non fare un cazzo, perché se uno non vuole fare un cazzo se ne sta a casa propria e nessuno se ne accorge. È evidente che voleva dire che questi signori erano arrivati lì pieni di buona volontà per aiutare, ma la macchina organizzativa non era in grado di dargli qualcosa da fare.
E tra poco risentiremo anche quel passaggio della trasmissione a cui fa riferimento Travaglio, ne sentiremo anche degli altri. E poco fa le parole di Marco Travaglio, che difende la trasmissione Anno Zero dal coro di critiche, sciacallaggio in nome dell'audience, per quanto riguarda il programma di Michele Santoro andato in onda giovedì sera. Il riferimento era anche a questo passaggio, uno dei passaggi più contestati, cui si sente nell'inchiesta dal vivo che viene fatta dai luoghi del terremoto, qualcuno dire: guardate quanta gente con le divise, ma non fanno nulla. Sentiamo.
Guarda quanta gente in divisa, guarda, sì. Guarda cosa stanno facendo. Cosa stanno facendo? Stanno facendo, persone lavorano, la buona parte non lo fa perché non c'è gli strumenti, non c'è nessuno che li coordina. 4 ore fa ero col pigiama, mi sono messo sta divisa, no? Perché se no mi dicevano: chi sei tu? Cosa fai lì sopra a tirar fuori la gente? E perché vedevo la gente qua, se qua, con le braccia conserte a guardare, e i genitori che piangevano perché c'hanno sotto i figli.
Sì.
Tutti studenti.
Sì.
E dice Travaglio, dire che c'era qualcuno che non stava facendo nulla non voleva dire prendersela con i volontari che erano lì in quel momento, ma con la mancanza di coordinamento con chi doveva decidere cosa quelle persone che si trovavano lì ad aiutare dovevano fare. Ed è un po' quello che hanno ripetuto per tutta la sera i giornalisti di Santoro. Questo è Ruotolo, esprimere chiaramente questo concetto. Sentiamo.
Ma senti, io ho l'impressione, qui la gente ha rischiato la vita per salvare, perché poi hanno salvato anche dalle macerie. La gente ha rischiato, ha lavorato 24 ore di seguito, insomma straordinari, ma tutti, dal primo all'ultimo. L'impressione che però, appunto, io ho esordito dicendo che qui siamo nel comitato operativo misto e non c'è ancora a 4 giorni un coordinatore, un responsabile. Le tende ci sono, ma ci sono alcuni paesi che non hanno ancora tendopoli, ci sono alcune tendopoli dove mancano i bagni chimici, mancano le cucine, manca l'acqua. Certo, quella è una macchina che si deve mettere ancora in moto, non è a punto. Ci sono Isola di Gran Sasso, 200 persone, e io ho chiamato il responsabile del comune a mezzogiorno e non c'erano ancora le tende. A Monticchio idem, insomma è una realtà dove certo il grosso, ma ci sono paesi dove la gente continua a dormire in macchina, perché poi queste scosse continue provocano paura e la gente non torna
e
nelle case.
E poi ci sono dei punti interrogativi, quindi cominciamo a vedere quello che avete fatto lì.
Questo è quello che avveniva giovedì sera. E invece sabato c'è stato un altro piccolo episodio che ha riguardato indirettamente il presidente del Senato Schifani, che visitando le tendopoli, in particolare in quella di Piazza d'Armi, la principale che c'è all'Aquila, è stato avvicinato da una dottoressa che era lì ovviamente per garantire i soccorsi, gli aiuti ai terremotati, che ha detto: insomma, i politici passano di qua, ci danno molte strette di mano, ma adesso noi abbiamo bisogno di interventi concreti, le stufe per riscaldare la gente. Quella dottoressa si chiama Federica Fabiocchi ed è tra l'altro figlia di una deputata del PDL. Sentiamo questo breve scambio di battute che è avvenuto con il presidente Schifani.
Il riscaldamento serale, i bagni sono in condizioni disastrose, insomma questi sono i problemi veramente concreti al di là della stretta di mano che uno può dare.
Mi fido della volontà di tutte le istituzioni, della protezione civile, del governo, delle forze politiche, di essere qui non per soltanto solidarietà, ma per assumersi le responsabilità, un impegno concreto anche come Parlamento.
18:50 minuti, 800 24 00 24. Cominciamo con Luciano che ci chiama da Bolzano. Buonasera.
Salve Maurizi.
Prego.
Senta, no, io volevo solo commentare che chissà perché proprio il nostro paese va sempre a finire in rotta di collisione appena c'è qualcosa che non soddisfa le parti in causa cosiddette. Io posso capire il mister Berlusconi. Il Santoro ha fatto la trasmissione certamente, conoscendo bene o male dove sempre è indirizzata, ma penso che con toni sì magari eccessivi da parte di Travaglio piuttosto che dello stesso Santoro.
Tra l'altro la interrompo un attimo perché c'è stata una dichiarazione poco fa di Arturo Parisi del Partito Democratico, insomma sicuramente uno che non la manda a dire, che però di Travaglio e Santoro dice certo un tono gridato, però le domande erano pertinenti. Prego.
Beh, certamente, sono sempre stati così, li conosciamo da anni ormai, sono sulla scena, io perlomeno sono testimone di lunga data, e in merito mi ricordo che quando avvenne nel 76 il terremoto del Friuli con oltre 2000 morti, solo la mattina dopo il terremoto avvenne nel pomeriggio, più o meno si parlava di migliaia di morti in sostanza, e non scoppiò polemiche perché poi i friulani si tirarono sulle maniche e direi tutto il mondo attraverso i Focolar Furlan e Alpini si riuscirono a venirne fuori, come sappiamo anche molto bene. Cioè oggi invece si va in cerca nel pelo nell'uovo, no? Cioè alla fin fine uno vuole la stufa, l'altro vuole quell'altro, ma non si può neanche pensare che tutte le cose siano fatte con immediatezza e con la massima celerità, forse anche perché la gente è abituata a questo super conforto che c'è oggi.
Eppure proprio dal Friuli, una delle prime cronache che è stata fatta la mattina, è partita una colonna della Protezione Civile organizzatissima, dato il precedente terremoto che c'è stato in Friuli, e credo che già in mattinata fossero all'Aquila. Insomma, intervenire rapidamente è l'obiettivo che la Protezione Civile si pone, ovviamente.
se uno va a ricordare addirittura Gibellina negli anni 60 fa ridere rispetto ad oggi, o anche già il terremoto del 1980 dell'Irpinia, che io ricordo ero a casa a guardarmi la televisione.
Beh certo, di passi avanti ne sono stati fatti tantissimi. Una delle trasmissioni che sono state fatte in questi giorni, io la ringrazio, Luciano da Bolzano, era stata quella di Gianni Minoli, che ha ripercorso i terremoti del Friuli e dell'Irpinia in particolare, che purtroppo hanno già in passato devastato l'Italia. E davvero l'immagine, la differenza con quello che è stato fatto questa volta era enorme, al di là poi delle polemiche sul singolo intervento doveroso sulla stufa. Domani sarà la giornata più fredda all'Aquila e quindi insomma, intervenire e continuare a farlo è importantissimo, però in pochi giorni abbiamo visto da questo punto di vista sì un intervento della Protezione Civile che in passato nel nostro paese non c'era mai stato. Flavia dalla provincia di Messina, buonasera.
Buonasera, trovo sterile fare un po' le polemiche ancora sulla trasmissione di Anno Zero. E invece occupiamoci di dare delle risposte ai genitori che hanno perso i figli in questa casa dello studente. I magistrati possono benissimo prendere le carte e vedere chi ha costruito questi palazzi pubblici, anche il carcere che è stato inaugurato nel 2004, che ospitava 81 in 41 bis. Insomma, nome e cognomi, si fa presto, insomma, senza fare tante storie. Anche perché la Protezione Civile è in gambissima, ma non possiamo sempre rivolgerci ai volontari. L'Italia è un paese sismico, la Protezione Civile deve avere anche dei professionisti. Come facciamo i professionisti militari che li mandiamo all'estero e il nostro paese è così guarnito di queste professioni?
Grazie. Insomma, lei dice che bisogna dare delle risposte che siano diverse dalle polemiche sollevate dalla trasmissione di Santoro. Sicuramente è vero, ma in queste ore c'è spazio anche per questo. Insomma, se vuole le leggo la serie di dichiarazioni dal presidente dei deputati del PDL, Cicchitto, che parla addirittura Anno Zero, una trasmissione che ha obiettivi politici chiarissimi, essa è collegata a un gruppo politico giudiziario che ha come terminale giornalistico Travaglio e come punto di riferimento politico Di Pietro. In mezzo c'è una operosa componente giudiziaria che ha punti di riferimento in alcune procure, da quella di Palermo a quella di Potenza. L'obiettivo di questo network è quello di destabilizzare il quadro politico. Certamente in questo nucleo il dottor Santoro è la punta di diamante mediatica. Il presidente dei deputati del PDL, questa è la dichiarazione più dura che c'è oggi in giornata, ma insomma, stiamo parlando dei massimi vertici delle cariche politiche e dello Stato. Abbiamo già citato Fini e anche Berlusconi era intervenuto su questo. 18:56 minuti, abbiamo il tempo ancora per un ascoltatore, rapido, poi ci sarà il GR. Daniele da Milano, buongiorno, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo soltanto fare una piccola riflessione riguardo alle numerose raccolte fondi che si vengono portate avanti da tutti i media in Italia. Penso che siano sicuramente una cosa lodevole, però mi domando e chiedo come mai sono così frazionate. Cioè ogni network di fatto raccoglie in maniera più o meno indipendente, almeno come lo percepisce chi è l'utente che guarda la televisione piuttosto che legge i giornali, fondi che poi però in qualche modo se non vengono canalizzati in un unico punto magari non sono sufficienti per andare avanti una determinata, non so, ricostruzione di un ospedale piuttosto che la ricostruzione di una casa o quant'altro. Ecco.
Grazie. Mi scusi, siamo in chiusura di questa prima parte. È chiaro quello che lei dice. La sensazione spesso che si ha è quella di dare degli aiuti e poi di non sapere bene dove vadano a finire. Bisogna fidarsi. Ogni ente, la Protezione Civile, la Caritas e quant'altro, ha dei compiti e delle responsabilità ben precise. Bisogna continuare ad aiutare con fiducia. Riprendiamo con il programma. Allora riprendiamo anche con i titoli dei principali telegiornali di questa sera. Sentiamo il TG3.
Prime verifiche dei danni del sisma, inagibile il 30% di 1000 edifici esaminati, situazione peggiore nei centri storici. Vento e pioggia crescono i disagi nelle tendopoli, al freddo e i paesi di montagna, la Protezione Civile invia altre stufe e coperte. Il cemento depotenziato per motivi di lucro ha favorito il crollo di molti edifici, non si esclude la lunga mano della criminalità. Dopo il blitz per la liberazione del comandante americano, cresce la preoccupazione per i 10 italiani sequestrati dai pirati. Bangkok nel caos, scontri tra esercito e dimostranti, 2 morti e decine di feriti, la Farnesina sconsiglia viaggio in Thailandia. Divampa un violento incendio nella notte in un dormitorio per famiglie povere in Polonia, almeno 21 le vittime. Una turista morta, gravi i suoi 2 figli in uno scontro vicino a Grosseto provocato da un giovane positivo al test antidroga. Italiani alla ricerca di natura, cibi biologici, antichi sapori. Pasquetta riempie gli agriturismo anche per i prezzi più accessibili.
E tra le notizie senz'altro minori della giornata ce n'è anche una che riguarda l'America, perché nella generale politica di distensione, almeno così viene definita, del presidente Obama, che è iniziata, sappiamo, il tentativo di dialogo con l'Iran e quant'altro, adesso c'è una notizia che riguarda Cuba, perché la piccola isola caraibica dove ancora è in piedi un regime più o meno di socialismo reale con Fidel Castro, Obama ha detto l'embargo sui viaggi e le rimesse degli esuli cubani che stanno in America sarà tolto, ed è un piccolo un passo importante in una piccola vicenda, quella che riguarda Cuba. Titoli di Sky TG24.
7 giorni fa il sisma in Abruzzo, maltempo, emergenza nei comuni montani.
Proseguono le verifiche dei danni, inagibile il 30% degli edifici controllati.
L'inchiesta sui materiali usati, dubbi sull'ipotesi che sia stata utilizzata sabbia marina.
Pubblicato il decreto con i primi aiuti, ipotesi tassa una tantum di solidarietà.
Con il nostro inviato tra i terremotati, il racconto di un sopravvissuto che ha perso la moglie.
Vacanza di Pasqua, iniziato il rientro, traffico sostenuto sulla rete autostradale.
Gli scontri in Thailandia tra esercito e manifestanti, 2 vittime e un centinaio di feriti.
Polonia, 21 morti per un incendio in una casa ricovero nel nord del paese.
Somalia, le autorità italiane, trattativa d'oltranza per la nave in mano ai pirati.
MotoGP, tra poco la gara d'apertura del mondiale dopo il rinvio per la pioggia.
E le notizie che i principali inviati dall'Aquila rimandano nei vari telegiornali in queste ore è quella del 30% di case inagibili secondo il censimento della Protezione Civile, questo è quello che si comincia a sapere delle case, delle abitazioni degli abruzzesi, degli aquilani colpiti dal terremoto. Della trasmissione su cui si continua a fare polemica, Anno Zero, giovedì scorso, di Michele Santoro, e i vertici della RAI hanno acquisito gli atti, si parla di possibili non so di che tipo interventi nei confronti di Santoro. Uno dei primi a criticare la trasmissione era stato il presidente del Consiglio Berlusconi, proprio sui luoghi del terremoto. Poi a chi gli chiedeva di commentare questa notizia rispondeva così:
non parlo più di quello, ho già parlato, credo che i fatti mi abbiano dato ampiamente ragione, soprattutto una televisione pubblica non può comportarsi in questo modo.
E senz'altro in questa vicenda c'è anche un diverso modo di intendere la comunicazione, anche se con ruoli naturalmente diversi per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, le autorità e chi fa il giornalista, cioè Michele Santoro. Sentite qua per esempio Berlusconi come interpreta il suo ruolo di Premier, di Presidente del Consiglio, quindi di capo del governo, ma anche di chi tenta di dare una mano al morale delle persone, e questo è proprio il suo spirito, è proprio la sua impronta culturale, verrebbe voglia di dire. Ci sono vari passaggi, varie voci che durante la sua camminata nelle tendopoli sono state raccolte dai microfoni che lo circondavano. Sentiamo questo in cui scherza con una infermiera, crediamo, e in cui chiede di essere rianimato da lei.
Quello che è importante è che ci sia stati così tanta gente che sia venuta qui e che dia questo supporto morale anche a me. Mi piacerebbe farmi rianimare da lei.
Grazie della visita. Così. Ragazzi, un secondo solo. Cosa le ha detto il presidente?
Non voleva, che vorrebbe essere rianimato da me.
E invece nel coro delle critiche abbiamo ricordato anche il sindaco dell'Aquila, Cialente, ha detto non bisognava parlare in quel modo a 3 giorni dal terremoto. Si distingue il presidente della provincia Pezzopane, che dice insomma non bisogna scandalizzarsi per quello che ha detto Santoro, ma per quello che è stato fatto alle case degli aquilani. Sentiamola.
Se la trasmissione ha toccato qualche nervo sensibile, è bene che chi si sente attaccato possa avere lo spazio per difendersi e replicare, ma mi sembra veramente vergognoso che scattino inchieste su una trasmissione televisiva, mentre dovrebbero scattare inchieste sui responsabili di ben altre nefandezze, ivi compreso quello che è accaduto qui, anche in merito a una assoluta e scarsa prevenzione di quelli che sono i fenomeni gravi come quelli che stiamo vivendo.
800 24 00 24, c'è qualche ascoltatore che aspetta già da un po', allora sentiamolo le vostre voci. Francesco da Bari, buonasera. Ci sente? No, Francesco da Bari non ci sente, proviamo allora con Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera a lei, innanzitutto complimenti per la trasmissione che io seguo in modo particolare quando sono in viaggio. Non rubo spazio agli altri ascoltatori, io volevo esprimere alcuni miei pensieri. Tutta l'Italia credo che abbia avuto la sensazione che la protezione civile sia intervenuta in modo tempestivo ed efficace. La trasmissione di Santoro, dal mio punto di vista, non ha portato una critica costruttiva, e le critiche quando sono costruttive sono anche molto utili. La finalità dal mio punto di vista era quella solamente di gettare discredito, e è stato molto abile nell'andare a reperire le credo poche voci di dissenso. E vorrei terminare questo mio breve intervento dicendo che la trasmissione ha toccato veramente il suo fondo storico con le vignette di Vauro, che farebbe bene a prendere lezioni da un grande della satira, sempre dal mio punto di vista, che io ho sempre molto stimato, che è Giorgio Forattini. Io vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato e rinnovo i miei complimenti per la trasmissione.
Grazie, grazie anche a lei. Buonasera Giorgio Merlo, vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera.
Che cosa ha sbagliato Santoro a fare il programma a 3 giorni da quello che è accaduto con un intento polemico, oppure a costruire un teorema, come dicono alcuni,
no,
a senso unico?
Non c'è stato alcun sbaglio. Io dico sempre che nel giornalismo esiste una via censoria, va garantita sempre nel servizio pubblico la libertà di espressione e soprattutto la garanzia del pluralismo. Detto questo, e quindi detto che Santoro rappresenta uno spicchio essenziale del giornalismo d'inchiesta del servizio pubblico radio-televisivo, io credo che probabilmente, lo dico anche da giornalista, è stato l'approccio dell'altra sera alla ricerca del colpevole a sviare un po' il messaggio che caratterizza sempre le trasmissioni di Santoro. Sotto questo aspetto alla fin fine si è corso il rischio, insomma, di cercare un colpevole a tutti i costi, individuandolo in questo caso un po' nel capo della protezione civile e nella stessa protezione civile. Detto questo, però, quello che secondo me è importante adesso, e per questo io ho condiviso l'iniziativa dei vertici di Viale Mazzini, è quella di riuscire a qualificare ancora meglio il servizio pubblico, qualunque sua espressione, sia il giornalismo d'inchiesta, sia altre trasmissioni di rete o di testate, affinché sia più chiaro qual è il comportamento anche dei singoli conduttori, no? Per trasmissioni molto importante e qualificato.
Sentiamo perché lei dice cercare un colpevole ad ogni costo. Questo è uno dei passaggi in cui Santoro se la prende, per esempio, con la questione condoni edilizi. Qualcuno ha detto non c'entra nulla. Sentiamo.
Diciamo, in quel di L'Aquila giacciono condoni dai quali ci si attende un risarcimento per 1,5 miliardi, cioè vuol dire che sono stati presentati solo per i sottotetti, per le sopraelevazioni, 1,000,000,000, cioè dovrebbero pagare 1,5 miliardi per i condoni. Quindi immaginiamo quanti sottotetti sono stati fatti, che vuol dire caricare gli edifici di 200 kg per ogni metro quadrato.
Ed è una cosa vergognosa.
E dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare, se no qui siamo allora tutti colpevoli, però poi nessuno ha fatto niente. Quindi vediamo un po' cosa vogliamo fare per il futuro.
E quello che diceva una cosa vergognosa era Enzo Boschi. Oggi Bonino ha detto, Emma Bonino, l'unica limite alla libertà d'espressione è la menzogna. Se Santoro ha detto qualcosa di non vero, allora interverrà la magistratura. Voi della Commissione di Vigilanza della RAI, lei ha detto condivide l'iniziativa dei vertici RAI. Che tipo di intervento? Ecco, questo è caduta la linea con Giorgio Merlo. Peccato, perché gli volevamo chiedere al vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI come i vertici della RAI dovrebbero, nel caso, intervenire sulla vicenda. Vi ricordo solo le parole che ha detto poco fa il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Sergio Zavoli, che esprime tra l'altro un punto di vista, secondo me, interessante, che può far discutere. Sono non da oggi dell'idea che la RAI, dice Zavoli, distribuendo i talk show informativi in tre principali programmi dall'impostazione differenziata, non potesse per ciò stesso realizzare un pluralismo esemplare garantito anche al loro singolo interno. Lo si potrebbe apprezzare, come succede per l'Annunziata, per Fazio e per la Bignardi, solo, e questo è il punto importante, cogliendolo nella somma delle trasmissioni. Cioè Zavoli dice in sostanza: ci sono impostazioni diverse, programmi diversi, il pluralismo si garantisce, bisognerebbe guardarle tutte le trasmissioni a quel punto. Questa era una battuta. Questo è il punto di vista di Zavoli, che poi prosegue dicendo un'altra cosa importante in questa nota. Dice: in ogni caso è importante dar voce a distanze diverse, specie in un contesto che lasci spazio a critiche anche gravi, rivelatesi poi fondate. E questa è l'ipotesi che evidentemente Zavoli auspica per Santoro, ma che abbia visto il paese chinato su una tragedia in un sollecito, diffuso e responsabile atteggiamento di solidarietà. Nel clima di politico di concordia che si registra dopo il terremoto, ma dobbiamo dire la verità, anche nei giorni immediatamente precedenti, quando si parlava soprattutto di crisi economica, c'è solo una vicenda che ha aperto qualche strascico all'interno della maggioranza, ed è quella dell'Election Day, la proposta del Partito Democratico di far confluire in un'unica data le elezioni europee amministrative. Questo già avverrà, almeno con il primo turno, e anche il referendum sul sistema elettorale. L'ultimo giorno utile per votarlo è il 14 giugno, le elezioni politiche ci saranno, le amministrative e le regionali ci sono, le amministrative e le europee si tengono il 6 e 7 giugno. L'unico partito contrario a questa convergenza è la Lega. La Lega, si dice, tra poco sentiremo anche un suo esponente, perché non vuole appoggiare politicamente il referendum, che referendum elettorale, adesso non entriamo nei tecnicismi, ma con il meccanismo sul premio di maggioranza toglierebbe un pochino di potere di veto ai partiti piccoli alleati nelle coalizioni più grandi, come è il caso della Lega alleata col PDL. Era stato Silvio Berlusconi ad aprire a questa possibilità un paio di giorni fa. Sentiamo Berlusconi.
Il referendum è una cosa di cui parleremo al prossimo Consiglio dei Ministri. Sì, io penso che valga la pena di un'ulteriore riflessione, perché le argomentazioni che sono state esposte sono degne di approfondimento.
800 24 00 24, riprendiamo allora con i vostri interventi. Cominciamo con Leonardo, che ci chiama da Milano. Buonasera, prego.
Sì, buonasera. Io volevo parlare, non sono assolutamente d'accordo con la critica che si fa al programma di Santoro. Prendere spunto proprio da questo per definire che cos'è la speculazione. Cioè, non si riesce a definire bene il concetto di speculazione in questo caso. Santoro non ha fatto un programma in cui stava speculando, ha fatto un programma con dei toni urlati, come dice qualcuno, cercando di indagare sulle motivazioni. Mi sembra tanto molto italiano l'atteggiamento di dare addosso a chi cerca di indagare sfruttando il concetto di speculazione per zittire qualcuno che sta cercando di fare denuncia, perché la denuncia che anche fatta a pochi giorni, proprio perché la sensibilità è maggiore verso queste cose, è molto molto più efficace. Mi viene in mente, non lo so, per essere più concreto, bisognerebbe parlare di come vengono fatte per esempio le aste a ribasso quando vengono dati gli appalti pubblici. Ho avuto modo di avere a che fare con queste cose.
E alla fine i materiali che vengono utilizzati per queste costruzioni non sono mai dei migliori, senza parlare poi degli iperburocratici che non rispettano minimamente né la forma né la sostanza. Quindi tornando al discorso di Santoro, della sua polemica, mi fa indignare molto anche l'atteggiamento che hanno questi politici nel cercare questo capro espiatorio e strumentalizzare questo concetto di speculazione per andare addosso a uno che chiaramente politicamente non è della stessa parte, ma come diceva il presidente della commissione, bisognerebbe ascoltare, sono d'accordo, tutti i punti di vista e dare maggiore spazio a chi vuole fare un po' di denuncia per ampliare la conoscenza sui veri motivi per cui
Va bene, grazie. È chiaro il suo punto di vista. Magari Alberto dalla Spezia, 800 24 00 24, lei è un operatore della Protezione Civile?
Sì, buonasera. Sì,
si è sentito offeso dalle parole pronunciate nel programma di Santoro?
Mi sento veramente turbato dal fatto che si faccia una trasmissione lanciando delle accuse senza avere la possibilità di avere un tecnico o comunque qualcuno di addetto ai lavori che possa essere in grado di dare un contraddittorio su quello che è stato comunque una chiamata in causa tecnica.
C'erano i politici in studio, questo va detto. Sì, c'era solo Boschi, che non è un esperto di protezione civile, ma della sismologo. Sì.
Boschi comunque ha risposto per quello che è la sua competenza nella materia specifica. Io ho sentito bene la trasmissione di Santoro, ho i colleghi giù impegnati in questi primi turni, ho ben chiaro come si sono mosse le macchine delle protezioni civili e la macchina del servizio nazionale, e posso dire che partendo dalla mia esperienza dal Piemonte 94 all'Umbria, all'Alluvione Cardoso, e facciamo un elenco molto lungo, la macchina si è mossa con una tempistica invidiabile rispetto al passato e con una risposta molto molto razionale. Non c'è nulla di più di quello che serve, non c'è un uomo di più di quello che serve. E quando mi sento dire per televisione che si vedono delle persone disorganizzate, che non c'è un'organizzazione, gente con le braccia conserte sulle macerie, forse se ci fosse stato un tecnico, un addetto ai lavori, avrebbe spiegato che quelle persone sono lì perché devono fare posto lì, in quel preciso momento, perché chi sta scavando deve essere un tot di persone minimo, in maniera che possa avere un turnover sulla macerie, perché comunque una persona pesa, fa rumore, impedisce il lavoro degli altri, e poi deve essere pronti a intervenire nell'immediato per estrarre qualcuno e fare quella famosa colonna che si vede tra gli applausi quando portano le persone via. Cioè, a volte se uno le cose non le conosce, le interpreta come vuole o come crede di interpretarle.
Va bene, lei dice, insomma, ci voleva un tecnico della Protezione Civile o comunque un esperto della materia che in qualche modo potesse ribattere, confutare alcune delle argomentazioni che sono state portate in quel programma. Questo ruolo era stato, diciamo così, assegnato in qualche modo nel programma ai vari esponenti che erano stati invitati. C'era Crosetto del Popolo della Libertà, c'era De Magistris, candidato di Pietro, e c'era Boschi. Non c'era nessuno, è vero, della Protezione Civile. Si sono sentite varie voci dall'Aquila, qualcuno ha detto le poche voci critiche che potevano essere trovate in quel contesto rispetto al lavoro enorme che era stato fatto dalla Protezione Civile. E questo proprio forse era l'intento di Santoro, trovare le poche cose che non erano andate per capire perché non erano andate, e lui l'ha detto chiaramente, insomma, va tutto bene, però se si poteva fare qualche cosa di più, questo è il suo punto di vista di Santoro, se si poteva fare qualcosa di più, perché non domandarsi oggi perché non è stato fatto. 800 24 00 24, Massimo dalla provincia di Milano.
Buonasera.
Prego.
Niente, sto tornando dall'Aquila, dove ho passato i giorni pasquali legato a un'associazione a fare animazione clown per i bimbi nei campi, in città e fuori città. Nulla. Dando la mia opinione, per quello che ho visto, mi è sembrato tutto molto organizzato e molto, molto curato nei particolari, sia da parte della Protezione Civile che dei Vigili del Fuoco e da tutte le persone che operavano in campo. Mi lascia molto negativo il pensiero della parte politica, della parte mediatica che non so,
si può, a può cosa si riferisce?
Santoro che cavalca l'onda legato a questa tragedia, o come ieri sono stato testimone oculare del presidente Berlusconi con un atteggiamento per me un po' arrogante o un po' sprezzante, diciamo così, nell'atteggiamento verso le persone, un po' da superuomo, legato al fatto alle due signore anziane che gli diceva segnami alla sua assistente che gli compriamo due tailleur, segnami il nome che gli compriamo due case. Mi sembra che bisogna tornare a rivedere un attimino.
Guardi, forse riusciamo a sentire quello, beh, così gli ascoltatori capiscono quello che a cui lei si riferisce. Resti in linea, sentiamo uno di questi frangenti in cui il Presidente del Consiglio parla con le persone e intorno ci sono i microfoni e intercettano un po' quello che lui scambia così, scherzando amichevolmente con la gente. Sentiamo.
Dal parrucchiere, in coso con una signora, vi metto sul mio conto.
Va bene.
Due tailleur stupendi neri che dovete venire fuori come dei figurini. Va bene? Va bene, ma vedo che avete già il sorriso pronto, quindi abbiate fiducia, vi stiamo vicini e la casa arriverà presto. Mi date i vostri due nomi?
Lei dice che questo atteggiamento è sbagliato, è criticabile, quasi come quello di Santoro e del programma e delle cose urlate. Perché?
È una pantomima, chi per un motivo, chi per l'altro, e penso che bisogna tornare ad approcciarsi alla gente con i valori, la delicatezza e la maniera. Qua stiamo perdendo veramente i valori delle cose per fini personali. Io non sono né da una parte né dall'altra, né del colore né dall'altro. Qua il colore adesso è del centro, il centro, ma per dire il colore della coscienza della gente. Questo mi piacerebbe che tornasse in voga, perché questo forse anche la gente speriamo che cominci a capirlo di nuovo. Ecco, solo questo.
Grazie, grazie anche a questo ascoltatore. Elvira ci chiama dalla provincia di Treviso. Buonasera.
Buonasera, sono Elvira dalla provincia di Treviso, ma sono veneziana.
Sì.
Volevo dire che seguo Santoro e lo reputo un giornalista che fa il suo dovere, che dice le cose come stanno e per questo può qualche volta dare anche fastidio. Quello che voglio dire è, ho detto che sono veneziana per dire che una cosa a Venezia si dice, una roba non si è mal dita se non si è mai capia, che tradotto vuol dire che una cosa non è detta male se non la si vuol capire male. Quindi le frasi di Santoro, le cose che dice Santoro, si possono interpretare in positivo o in negativo. Sta alla coscienza e al pensiero di chi lo segue.
E secondo lei, mi scusi, resti in linea, sì? Visto che ci ha dato questa massima, però ci dica in che modo si può interpretare, per esempio, come credo lei voglia fare, in positivo il programma di Santoro. E poi invece chi malevolmente, lei dice, in qualche modo lo vuole buttare per forza in negativo? Cominciamo
Il fatto di dire che qualcosa non funziona non vuol dire criticare, vuol dire forse cerchiamo di fare meglio.
Questo è quello che in effetti ha detto più volte Santoro, lodando la protezione civile, tutto, però c'era sempre un però. Adesso tra l'altro la sentiamo proprio questa frase qua di Santoro. E invece chi è che l'ha voluta interpretare male e perché?
Beh, insomma, diciamo chi la pensa in maniera diversa politicamente.
Per quale ragione, però? Politicamente lei intende il PDL? Guardi che le critiche a Santoro l'hanno fatte anche esponenti del Partito Democratico. Il sindaco dell'Aquila, Cialente, per esempio, ha detto non era il momento.
Sì. Pronto?
Sì, va bene. Insomma, lei ha detto chiaramente il suo punto di vista. Andiamo avanti con un altro ascoltatore. Chi abbiamo? Abbiamo Giovanni che ci chiama da Macerata. Buonasera.
Buonasera. Senta, io do piena solidarietà a Santoro, perché se noi andiamo a vedere, diciamo, il giornalismo, il giornalista deve far sapere agli altri ciò che gli altri non vogliono e tutto il resto è propaganda. Noi vediamo nel resto dei telegiornali, c'è tanta propaganda e pochi fatti. Quello che ha messo in luce Santoro è tante cose che noi, diciamo, non abbiamo visto su, diciamo, altre trasmissioni o telegiornali. Esempio, la ragazza che ha parlato che era nella casa dello studente.
Sì, che era stata intervistata la sera prima anche sulla 7 a Exit. Lei aveva detto che aveva più volte annunciato, insomma, la necessità di intervenire. Poi lei se n'era andata salvandosi e portandosi con sé anche degli altri compagni. Questa a cui lei si riferisce?
Sì, sì. E poi volevo dire un'altra cosa a proposito della protezione civile. Diciamo, prevenire, si dice, meglio che curare. Cioè, se avessero fatto prima delle prove di evacuazione, testare gli edifici, vedere ciò che andava, ciò che non andava, forse qualche morto in meno lo avremmo avuto.
Va bene, grazie anche a questo ascoltatore. 19:45 minuti, salutiamo Ettore Pirovano, deputato della Lega Nord, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Dicevamo poco fa che, insomma, nel clima di concordia politica che regna, insomma, in questi giorni, sicuramente dopo il terremoto ma anche prima a causa della crisi economica, si parla di un cavaliere, di un presidente del Consiglio anche soddisfatto di questo clima, vuole tenere insieme la crisi economica e gli aiuti ai terremotati per dare per imprimere un senso di marcia anche all'azione del governo. C'è la questione dell'Election Day. La Lega è contraria a far votare lo stesso giorno le elezioni amministrative regionali, come avverrà, con anche il referendum. Sarebbe un risparmio di 400 milioni di euro, anche se Maroni ha detto un po' meno. Perché siete contrari, Pirovano?
Ma perché c'è un principio sacrosanto: il quorum che un referendum deve ottenere per essere valido si deve ottenere senza deriva, perché viene fatto in concomitanza con altre elezioni, ma deve derivare dalla forza e dalla chiarezza dello stesso quesito referendario. Abbinare un referendum alle elezioni amministrative, che danno una grande affluenza alle urne, falsano il risultato. Se questa attenzione al referendum ci fosse stata quando siamo stati chiamati per convalidare la riforma federale della Costituzione, il referendum di allora avrebbe avuto successo e oggi avremo già la metà dei deputati e dei senatori, più tutte le altre cose.
Qualcuno però dice che la Lega ha anche paura degli effetti politici del referendum, perché la questione del premio di maggioranza potrebbe indebolire un po' il ruolo nella coalizione con il PDL o comunque in generale dei partiti minori in coalizioni più grandi, e però per questa questione politica si fa pagare al paese un prezzo per esempio di questi 400 milioni di euro.
Ma i prezzi li abbiamo sempre pagati. Ma la democrazia stessa ha un prezzo, e questo costo, facendo il referendum da solo, sarebbe giustificato dal fatto che la gente va a votare solo se crede in quel referendum. Se lo trova insieme ad altre schede, non si può più dire che quel referendum ha avuto successo. Tanto è vero che nessuno sta facendo propaganda per quel referendum, puntando soltanto sull'effetto mediatico di questi risparmi, utilizzando un po' come degli sciacalli la questione del terremoto. Io forse anche di questo sciacallaggio avrebbe dovuto parlare Santoro nella sua trasmissione.
Cioè, lei ritiene addirittura una forma di sciacallaggio questa proposta del Partito Democratico di votare lo stesso giorno? La ritiene una scelta opportunistica e non un qualcosa che va nell'interesse del paese?
Sciacallaggio ovviamente è per usare un termine che è stato usato per altre cose.
Sì, 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 no, dal punto di vista politico, sì.
Esagerato, però è un opportunismo sfacciato. Allora prendiamo anche quanto ha detto Gasparri, eliminiamo anche il secondo turno e così risparmiamo. Tra un po' risparmieremo tanto che basterà mandare delle cartoline postali per votare.
È una proposta, credo che in alcuni paesi qualcosa del genere avvenga. Senta, però il portavoce del PDL, Capezzone, credo che sia portavoce del PDL, ha detto così si rischia di fare uno spot a favore dell'antipolitica e quindi magari di prendere anche qualche voto in meno alle elezioni con questa questione di non dare retta a questa proposta che comunque va nel senso del risparmio di risorse che in questo momento sono evidentemente preziose. Se non si vota allo stesso giorno, quando si dovrebbe votare il referendum? Scade il 14 giugno la data per poter andare a votare.
Si deve votare in mezzo, credo. Adesso le date giuste mi pare le abbia già dette il ministro dell'interno Maroni. Però adesso è un po' comodo, cioè Capezzone, che se ha paura di perdere i voti è un problema suo. Io sono convinto che i cittadini che vanno a votare sanno già bene chi votare e non credo si lasciano influenzare da questo giochino delle parti. Io sono convinto che un referendum per Costituzione deve essere valido, cioè deve avere il suo quorum senza aiuti esterni. Altrimenti non funziona, altrimenti non è un referendum. Non sono assolutamente d'accordo. Il PD ovviamente teme il quorum e dice mettiamolo dentro insieme a un'altra pesca di beneficenza e così la gente sarà lì e in qualche modo voterà.
Senta, a proposito di una parte del discorso che faceva Capezzone, cioè dell'antipolitica, dall'inizio della legislatura, tra l'altro lei si candida per la provincia di Bergamo, no? È il candidato ufficiale del centrodestra, lei è anche parlamentare, qualcuno ricorda, come per esempio Sergio Rizzo ieri sul Corriere della Sera, che chi ha i doppi incarichi di sindaco, di assessore, di consigliere o di presidente, eccetera, eccetera, e nonché parlamentare, dovrebbe sciogliere questo nodo. Lei tra l'altro è anche vice sindaco o no?
Sì, sono vice sindaco perché io ho fatto contemporaneamente ad essere deputato e senatore, ho fatto il sindaco a Caravaggio per 9 anni. In quel periodo il comune ha risparmiato circa 650.000 euro di stipendi del sindaco e adesso negli ultimi 3 ne ha risparmiati circa 165.000.
Perché ne ha risparmiati, mi scusi?
Perché è impossibile sommare due indennità, è contro la legge, quindi uno deve optare se prendere lo stipendio da parlamentare o quello da sindaco, questa è la legge.
Cioè lei dice sommando incarichi si risparmiano risorse?
No, io non volevo dire quello, però le volevo anche dire che io in 9 anni, avendo un'ottima squadra, certo io so che il presidente della provincia uscente ha l'abitudine di fare 3 o 4 cene per sera e quindi ci deve essere personalmente, ma se uno si limita a fare bene il lavoro di amministratore da una squadra seria di cui si può fidare e professionalmente capace, io sono riuscito a fare il sindaco avendo grandi risultati, tanto è vero che il mio successore ha preso più voti di quanti ne avessi preso io, portando anche a casa tanti soldi perché stando a Roma.
Beh, però se il suo successore ha preso più voti di lei, questo è un merito del suo successore, mi scusi.
Mi scusi.
Dal punto di vista politico naturalmente c'è una continuità, però...
Io ho portato a casa dei soldi perché per un comune del nord, per una provincia del nord, non riuscire ad andare a Roma significa prendere pochissimi finanziamenti. Però
mica ci deve andare per forza la stessa persona, cioè il sindaco in quanto poi anche parlamentare, perché lei ha detto se io dovessi essere eletto, come è probabile, presidente della provincia a Bergamo, visto che il centrodestra ha la maggioranza, non intendo assolutamente dimettermi da parlamentare, cioè vuol far tutto lei.
Sindaco sì, perché sarebbe impossibile riuscire a farlo, ma ovviamente avendo tutte le decurtazioni previste dal sistema nuovo anche che prevede che per non perdere le diarie bisogna essere lì a votare, bisogna avere il proprio dito sul come ha voluto Fini, quindi subendo tutte le conseguenze del caso per queste assenze, quindi grosse decurtazioni dei compensi, io continuerò a fare anche il parlamentare perché non voglio abbandonare l'unico filone fino a quando non ci sarà il federalismo che potrà portare dei finanziamenti alla provincia dove sarà il presidente.
Senta, per concludere, tornando alla questione dell'Election Day, facendo una previsione, è possibile che si vada a votare invece il 21 giugno, cioè al ritorno delle, potrebbe essere una soluzione di compromesso, al ritorno delle amministrative, cioè al secondo turno delle amministrative, accorpando, ma in parte, per venire incontro a quello che comunque chiede l'opposizione.
Ma guardi, io so che domani c'è una riunione politica in via Bellerio a Milano in preparazione del Consiglio dei Ministri e quindi Bossi andrà a trattare con Berlusconi di questo, ma credo così a fiuto, non sono il Ministro degli Interni, non conosco esattamente quali sono gli obblighi di legge, ma non è detto che per il secondo turno vadano tutti a votare. In quelle regioni o in quei comuni sopra i 20.000 abitanti, sopra i 15.000, dove qualcuno vince al primo turno, significa che non ci sarà nessuno che va a votare al secondo. E allora...
Beh, sarebbe un parziale risparmio, diciamo, sarebbe,
no,
sarebbe
sì. un parziale recupero del quorum, ma non è detto che questo sia sufficiente, quindi non credo che questo vada bene al PD.
Va bene, grazie, staremo a vedere. Ringraziamo Ettore Pirovano, deputato della Lega Nord. Torniamo agli ascoltatori, quando mancano pochi minuti ai telegiornali TG1 e TG5. Marco da Siena, buonasera. Ci sente Marco da Siena?
Sì, sì, molto bene.
Prego.
Buonasera. Buonasera a voi, grazie per questo spazio, sarà brevissima. No, io ho avuto un blackout informativo perché per due giorni sono stato fuori con la famiglia a festeggiare la Pasqua. Ho visto la trasmissione e mi sono trovato ora con una bagarre infinita appunto anche di accuse, secondo me, per come l'ho vissuta io, abbastanza gratuita. Cioè io ho vissuto la trasmissione come un giornalista che poneva un punto di organizzazione preventiva, cioè non diciamo accusando chi poi ha intervenito, che sarebbe stato veramente infame come atteggiamento, ma ponendo l'accento sul si poteva fare qualcosa prima di quello che è accaduto. Quindi ora onestamente poi ho aperto oggi i giornali e radio e ho scoperto che invece è scoppiato quello che secondo me, per come l'ho vissuto io, ripeto, non aveva alcun senso di scoprire.
Quello che ha detto per esempio il presidente della Camera Fini, sì. Lo giro a lei perché non ha trovato nulla di particolare nel programma di Santoro, è, senza scendere poi nel merito della questione, è stato sciacallaggio, ha detto Fini, solo per fare audience. È indubbio in effetti che insomma queste trasmissioni, io poi ho messo in elenco forse anche le altre trasmissioni che non hanno fatto inchieste magari faziose come qualcuno sostiene essere quella di Santoro, ma che usando le immagini che venivano dall'Aquila hanno fatto trasmissioni in cui è girata anche della pubblicità. Questo è quello che ha detto Fini a proposito del programma, sciacallaggio per fare audience. Questo secondo lei è avvenuto anche in altre trasmissioni oppure va tutto bene?
Come l'ho vissuto io, ripeto, ovviamente il tema era delicato, tre giorni dopo era, no, cioè non era un tema semplice, no? Quindi questo era scontato. Però mi sembra che sciacallaggio mi sembra un termine onestamente che io non avrei usato, ovviamente, replicare io al presidente.
Eccessivo.
Perché,
no, no, va bene.
Ecco, io come l'ho vissuto, secondo me invece poneva un punto un po' come dopo, no, sulle Torri Gemelle, cioè poneva un punto di attenzione a quello che si può fare.
Benissimo,
prima.
Lei dice, insomma, in sostanza era giusto discutere e non c'era niente di cui invece vergognarsi o nessuna ragione per fermarsi a tre giorni dal terremoto. Grazie. Fabio da Napoli, abbiamo pochi secondi, magari sentiamo una parte del suo intervento, poi ci saranno i titoli del TG. Prego.
Ecco, buonasera. A proposito delle polemiche circa anno zero, e dico, io sono, come dire, favorevole a Michele Santoro, cioè dico, come mai il Premier, dico, si preoccupa per un solo giornalista che dice la verità? Ci sono eserciti di ruffiani, lacchè, di meretrici che praticamente sono tutti dalla sua parte, artisti, presentatori, dico, e poi c'è un solo giornalista che dice davvero la verità?
Questo secondo lei, naturalmente, sì.
Che ha il coraggio di dire la verità. Dico, perché questa paura di un solo uomo in confronto a un esercito ai suoi piedi, voglio dire, non riesco a capire.
E sentiamo subito, gentili ascoltatori, l'apertura del TG5.
Stanno lavorando, signora, ma che stanno lavorando? Ma ci stanno dei morti, dei figli, ha capito? Va bene a vedere la faccia.
Marta,
sei fuori?
Marta. Dai, guarda a me, Marta.
Dove sei?
Eccomi.
Stiamo tirando fuori, l'abbiamo dovuto fare.
Rimettiamo,
guarda.
Mettimi in cuffia.
Sì, è un corridoio.
Ecco qua.
Non c'ho più niente. Non c'ho più niente. Nemmeno i denti, c'ho più tanto da dentro.
I ricordi della mia vita
sono scomparsi in 15 secondi. La disperazione è totale.
Non si può arrivare al dietro di quell'armadio. No.
E questa era, non erano i titoli, evidentemente era la copertina che il TG5 ha adottato per aprire l'edizione delle 20. Sentiamo TG1.
Una settimana fa il terremoto in Abruzzo, nelle tendopoli l'incubo del freddo e della pioggia, servono coperte e stufe. Inagibile almeno il 30% delle case, i magistrati tempi rapidi per l'inchiesta, Cagnetta salvata dalle macerie. Franceschini al TG1 per terremoto, pronti a collaborare, vigileremo su ricostruzione. Caso Santoro, Zavoli, voce a istanze diverse. Due morti negli scontri tra esercito e manifestanti a Bangkok, la Farnesina avverte non andate in vacanza in Thailandia. Pasquetta, tradizione rispettata, maltempo, ma non si rinuncia alla gita fuori porta, slalom tra i prezzi nelle città d'arte. Salvati i preziosi tesori del Duomo dell'Aquila, al TG1 lettera di Dacia Maraini ai terremotati d'Abruzzo.
Riprendiamo rapidamente con Fabio da Napoli, prima di sentire anche i titoli della 7. Fabio.
Ecco, allora, dicevo, non capisco la preoccupazione del Premier, visto che non c'è proporzione tra la quantità di coloro che dicono la verità, che lo criticano e lo sterminato.
Mi scusi, però per lei dire la verità e criticare il Premier è la stessa cosa?
Visto il personaggio sì, visto questo personaggio sì.
Vabbè. E quindi lei dice c'è solo Santoro che critica il Premier, tutti gli altri sono lo sostengono, e quindi di che si preoccupa lei?
Esatto,
dice
esatto, proprio quantitativamente non c'è proporzione, voglio dire.
Vabbè, questo è quello che voleva dire. Beh, 23 minuti, ci fermiamo qua con lei, riprendiamo coi titoli la 7.
Ad una settimana dal sisma in Abruzzo, pioggia e freddo sugli sfollati, in corso le verifiche di stabilità. Nelle zone semiperiferiche dell'Aquila considerato agibile il 50% degli edifici. Bertolaso la 7, sono qui per aiutare la gente a ripartire, sta andando molto bene. Opere d'arte e oggetti sacri per milioni di euro recuperati dai carabinieri sotto i calcinacci del Duomo dell'Aquila verranno trasferiti in un caveau a Roma. Il governo al lavoro per reperire risorse per la ricostruzione, non escluso un ritocco sulle accise dei carburanti. Thailandia nel caos, due morti e almeno un centinaio di feriti e il bilancio dei violenti scontri a Bangkok tra esercito e manifestanti antigovernativi. La Farnesina invita gli italiani a non recarsi nel paese asiatico. Una Pasquetta all'insegna della tradizione con traffico intenso sulle autostrade e maltempo che al centro-sud ha rovinato la tradizionale gita fuori porta. In molti hanno scelto le città d'arte e la montagna.
24 minuti, c'è un servizio del TG1 forse sul controllo degli edifici, sentiamo con un po' che dicono.
Con la verità il cittadino riconosce il comune, perché le altre strutture sono strutture che non, con le quali non si è mai dovuto interfacciare.
L'assessore e il vigile urbano accolgono, spiegano, aiutano gli aquilani a ricostruire le loro vite spezzate. Una prova di forza per quella politica che alle volte sembra lontana dai cittadini.
Ma a me non è una persona anziana.
Sì, però è un albergo. Le va bene?
La posso chiamare?
Sì, casa sua?
Io, casa mia, ha delle crepe.
Però ci può stare?
No, io sono a Vasto, ogni giorno faccio 300 chilometri, ho due bambini piccoli che lascio tutte le mattine.
Sfollati che aiutano altri sfollati.
E questa è la popolazione aquilana che cerca di ripartire andando negli uffici del comune a capire se la propria abitazione è utilizzabile, ma il 30% abbiamo già sentito sono inagibili, oppure dove recarsi per questa fase d'emergenza. Poi ci sarà naturalmente tutta la fase lunga, speriamo non lunghissima, della ricostruzione. Riprendiamo con i vostri interventi, andiamo a Firenze da dove ci chiama Enrico. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ma dunque io devo farle un attimo un appunto, se permette, in primo luogo. Forse ho dimenticato di fare una domanda al, diciamo, a questo rappresentante della Lega, perché forse sarebbe interessante chiedersi se ci fosse stato il terremoto, diciamo, nel nord, se avrebbe avuto la stessa posizione riguardo all'opportunità di fare nella stessa giornata le Election Day, no? Vabbè, comunque detto questo.
Cioè lei dice che c'è scarsa sensibilità rispetto al tema del risparmio in un momento del genere da parte dell'esponente del nord?
Da parte mia, questa, poi può darsi benissimo che avrebbe avuto la stessa posizione, ben inteso questo, ma comunque questo è soltanto di passaggio. No, semmai riguardo alla posizione, alla trasmissione di Santoro, anch'io voglio soltanto dire che insomma si è semplicemente limitato a far sentire varie voci e mi sembra anche strano che ora si dice, qualcuno ha detto intervenendo, che non c'era anche qualcuno che potesse intervenire come dire, da parte del volontariato, no?
Della protezione civile, è stato detto qualcuno che potesse, credo che lei si riferisca a questo, un ascoltatore ha detto ci voleva un interlocutore all'interno del programma che rispondesse su quello che è stato il tema dell'organizzazione degli aiuti e dei soccorsi che ha tirato in ballo la protezione civile, invece in studio c'erano un paio di politici, Crosetto e De Magistris e il sismologo Enzo Boschi, questo a cui lei si riferisce?
Sì, mi riferisco a questo, ma mi riferisco, però io posso anche dire, cioè c'era pur sempre qualcuno del volontariato, quelli che Ruotolo ha definito non organizzati, perché organizzati praticamente non erano, nel senso che non c'era qualcuno che li coordinasse, che credo potesse benissimo spiegare il perché di una situazione del genere, cioè come mai si trovavano non organizzati. Credo che, voglio dire, persone che vanno lì per fare qualcosa sanno bene anche a cosa sono chiamate e perché in quel momento non sono organizzati in un determinato modo. Non credo quindi non ci fosse la possibilità di controbattere a fronte di questa affermazione. Non credo ci fosse questo tipo di problema. Quello che invece io ho trovato a dir poco scandaloso, e semmai un'altra cosa, è che il sottosegretario, non so se voi lo ricordate, il sottosegretario Crosetto abbia cercato di insinuare, di far credere che l'articolo 2 di questa legge sull'edilizia era stato inserito non già il giorno prima, come qualcuno poi gli ha fatto notare, ma fin dall'inizio, da quando è stata concepita la legge.
L'articolo a cosa si riferiva questo articolo di cui lei parla?
Questo articolo, diciamo, vuole essere un tantino rigido riguardo alle regole che determineranno il permesso.
Scusi, sentiamo un attimo sul TG1 Dario Franceschini del Partito Democratico.
Dei nostri volontari, fare le scelte insieme e penso, voglio pensare che a parti rovesciate noi in maggioranza e il centrodestra all'opposizione, Berlusconi e gli altri leader avrebbero fatto la stessa cosa, avrebbero scelto la strada della responsabilità e non della strumentalizzazione.
Ora si deve affrontare la fase della ricostruzione, quale sarà il ruolo dell'opposizione, che cosa proponete?
Siamo pronti a collaborare in Parlamento alle misure per trovare risorse per affrontare al meglio la fase della ricostruzione, che sarà lunga e difficile. Contemporaneamente svolgeremo anche in questo caso il nostro dovere, andremo ogni giorno in Abruzzo a controllare, a vigilare, anche quando i riflettori delle telecamere si saranno spenti, che le cose funzionano, che i patti vengano mantenuti, quartiere per quartiere, paese per paese, tendopoli per tendopoli.
Questo dunque Franceschini sul TG1, prego Enrico da Firenze che stava completando il suo intervento. Sì.
Questo articolo 2 diciamo, determinerebbe alcune regole piuttosto rigide al momento di rilasciare i permessi per l'aumento della cubatura o anche per nuove costruzioni, cosa che prima non c'era perché c'era un permissivismo tale che ha fatto anche parlare un po' quando si parlava addirittura di autocertificazione, non se ne ricorda. Fino a qualche giorno prima, mentre ora si è inserito qualcosa in questo articolo 2 che è stato letto dalla A alla Z da questo Crosetti, da questo sottosegretario, quasi dire ma vedi c'è questo articolo ad esempio che non permette di fare questo e questo e questo, poi è stato fatto notare che la cosa è stata inserita soltanto il giorno prima, ma ecco se questo non veniva fatto notare molte persone non l'avrebbero neanche saputo, l'avrebbero presa naturalmente come cosa fatta da chissà quanto tempo. Ora se si vuole prendere in giro la gente, va bene, ben venga, non vengano poi a parlare di cose scandalose proprio da quelle parti, perché è di lì che vengono certe cose, almeno sono venute in questo caso. Poi in quanto Franceschini, che abbiamo sentito poco fa, va bene, io lo posso anche apprezzare il suo mettersi a fianco dell'opposizione, anzi no, della maggioranza, se mi credo che l'opposizione sono loro in questo caso, però un conto è collaborare con la maggioranza, quindi opposizione e maggioranza una a fianco all'altra. Altra cosa è invece però il contestare in maniera forse un tantino anche strumentale, credo a questo punto, la trasmissione del Santoro, perché una persona che...
Vabbè, ma di questo abbiamo già parlato però, mi scusi. Andiamo avanti con altri ascoltatori, cominciando da Dario che chiama dalla provincia di Ragusa. Prego.
Sì, buonasera. Prelim-
preliminarmente volevo farle i miei complimenti per la dialettica. Mi è piaciuta molto, per la sua dialettica. Mi sente?
Sì, sì, prego, prego.
Poi volevo un attimo spostare, se era possibile, la discussione su Santoro, facendo la seguente considerazione. Santoro, io l'ho visto, non mi è sembrato che abbia detto cose così false, però alla fine, opinioni, se ha detto delle cose false, alla fine è un giornalista, l'ha detto all'interno di una trasmissione pubblica, risponderà e via dicendo. Voglio dire, lascia il tempo che trova, il problema è un altro. E se avesse detto il vero? E quindi noi, io, lei, penso tutti gli ascoltatori, abbiamo una visione dei fatti che è quella che ci prospettano i giornali. E se lui avesse detto il vero, mi si permetta l'ipotesi di dire allora gli altri giornali non ci hanno detto del tutto il vero.
Questa, il punto, diciamo, è che chi critica Santoro dice proprio questo, che lui non ha detto il vero perché ha costruito una trasmissione faziosa per dimostrare che la protezione civile non ha operato correttamente, quando invece, parole di Berlusconi, quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutto, le cose di tutti, le cose vanno bene dal punto di vista degli aiuti, dei soccorsi. Qualcuno ha detto che Santoro ha trovato le poche voci dissenzienti. Le chiedo, secondo lei Santoro si è avvicinato alla verità con quella inchiesta, con questo tentativo di, con questa lente di ingrandimento su quelli che sono stati, questo è il mio punto di vista, quei pochi, credo, problemi che comunque ci sono stati, ripeto, secondo me non moltissimi. Lui ha preso e ha effettuato una sorta di ingrandimento di quei problemi. Beh, forse in un contesto di una trasmissione in cui sì, si sarebbe potuto, non dico evitare la polemica, ma forse contestualizzare meglio lo sforzo grosso che è stato fatto. Abbiamo fatto il confronto con tutti gli altri terremoti. Sicuramente questa volta l'intervento è stato più rapido.
No, si figuri se non ne so qualcosa dei terremoti. Io ripeto, non posso dire se ha fatto bene, se ha fatto male. Io ripeto, sono in Sicilia, non so cosa è successo in Abruzzo. Io so, come penso tutti quanti, quello che ci danno i giornali. Che poi un giornalista faccia un articolo o faccia una trasmissione, fra virgolette, controcorrente, fra virgolette, pesante, o che dica, ah va bene, non è, le cose non stanno così, alla fine, per le mie abitudini intellettuali, le dico, ci sta anche bene, fino a quando non dice il falso, attenzione. Se dice il falso è un altro problema, quello è proprio, è un falso dato al pubblico, notizie false, è un reato, ne risponderà, anzi, essendo un giornalista ne risponde anche seriamente, fra l'altro.
Sì, a dire faccio? Il vero, più che Santoro a parlare erano, insomma, i testimoni che dal luogo raccontavano il loro punto di vista. Semmai qualcuno ha detto sono stati scelti solo un certo tipo di testimonianze, perché mi sembra che accuse dirette Santoro poi non ne abbia fatte. Cominciamo con Tito da Teramo. Ci sente Tito da Teramo? No. C'è un problema con la linea e andiamo allora a Nicandro, che ci chiama dalla provincia di Isernia, e così buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Prego.
Senta, volevo un po' difendere Santoro, nel senso che invece in Italia, invece di essere l'informazione a giudicare i politici, c'è questa pretesa dei politici sempre di giudicare l'informazione. Io penso che Santoro può essere contestato soltanto se avesse detto delle non verità, insomma delle menzogne. Io stimo molto Santoro perché è un giornalista che non rimane alla superficie dei fatti, è uno dei pochi che fa delle inchieste, però detto questo ammetto pure che forse quella trasmissione era un po' troppo sbilanciata a trovare, insomma, delle responsabilità, insomma, ammetto che in fin dei conti la protezione civile si è mossa molto bene e che forse ha ingigantito le poche mancanze rispetto invece a una, insomma, ad un intervento che è stato quasi completamente, diciamo, ben fatto. Però detto questo volevo dire anche un'altra cosa, che noi siamo bravissimi nelle emergenze, gli italiani siamo bravissimi in questi casi, però il problema è che un paese serio, che non siamo, dovrebbe essere bravo nell'ordinario, cioè nel costruire per esempio edifici sicuri, nel fare controlli, verifiche, oppure nel punire chi non rispetta queste regole. E invece noi siamo il paese dei condoni, dell'abusivismo, delle persone che non vengono mai punite, delle responsabilità che non sono mai accertate, e poi invece siamo bravissimi nelle emergenze, quando stiamo con l'acqua alla gola. Un paese serio dovrebbe invece essere professionale e nell'ordinario tutti i giorni, e non soltanto nelle emergenze.
Guarda, io sono sostanzialmente d'accordo con lei sulla questione di Santoro. Un paese dovrebbe essere professionale sempre, e credo tra l'altro che questa volta la protezione civile sia, lo ripeto, intervenuta molto correttamente e anche con una certa rapidità. Certo, qualche giornalista ha fatto il confronto con quello che adesso si fa in Friuli o in Umbria in quanto a esercitazioni, e ricordavamo anche la colonna della protezione civile partita dal Friuli, è arrivata tra le prime all'Aquila, proprio perché il livello di organizzazione in quei posti, lì si è passati da gravissimi terremoti, adesso è di alto livello. Forse all'Aquila, con tutto l'allarme che c'era stato, una forma di organizzazione preventiva ancora più efficiente poteva essere pretesa. Questo è quello che ha cercato di analizzare Santoro, forse con dei toni eccessivi e forse anche esagerando nel mettere il dito nella piaga, se vogliamo, però credo che l'intento fosse corretto. Se anche c'è stato un solo minuto di ritardo o una sola vita che poteva essere salvata in più, perché non discutere anche di quello, per non parlare poi di tutto l'aspetto che riguarda invece le abitazioni, il crollo degli edifici che non ci si aspettava dovesse avvenire, e tra l'altro sui giornali cominciano già a esserci anche delle dichiarazioni, delle autocritiche da parte degli stessi costruttori, e ce ne sono anche dell'Aquila stessa che sono intervenuti in queste ore. Adesso c'è anche un po' di difficoltà naturalmente ad assumersi responsabilità che poi insomma la magistratura dovrà eventualmente accertare definitivamente. Avevamo annunciato Tito La Teramo, l'abbiamo recuperato, un nostro ascoltatore, prego. Tito La Teramo, buonasera. Evidentemente non è serata. Tito?
Sì?
Ecco, è in linea, può intervenire in diretta. Sì.
Pronto?
Sì, Tito La Teramo, sta parlando con Radio 24, è in diretta, può intervenire, può dire la sua all'800 24 00 24.
Sono,
sì.
Il papà di una studentessa universitaria di 22 anni dell'Aquila, che si è salvata miracolosamente quella sera perché si trovava a piano terra. Però a parte questo, mia figlia mi telefonava spesso dicendo di questo pericolo, diciamo di questi sismi che venivano spesso nel corso delle settimane, e mi risulta che tantissimi studenti hanno fatto richiesta di far chiudere l'università, soprattutto gli ultimi giorni, quelli che precedono la Pasqua. Ora, questo appello non è stato recepito. Chiaramente non è che l'università si doveva chiudere perché c'era una previsione di terremoto, questa è una richiesta forse perdente da questo punto di vista.
No, però si potevano però forse trasferire le persone da quella casa dello studente.
Hanno vissuto per 3 mesi l'angoscia del terremoto, l'angoscia del sisma, e quindi queste ripetute scosse. Forse era logico chiudere una settimana prima e quindi far fare agli studenti un riposo di 15 giorni in considerazione delle vacanze di Pasqua.
No, guardi, io credo che fosse molto...
Tanti ragazzi forse si sarebbero salvati. Ecco, è una riflessione che dobbiamo fare, perché io non penso che gli organi universitari siano stati sensibili a queste richieste.
Grazie, io non lo so chi è che aveva la responsabilità in quel caso, sicuramente gli organi universitari, ma insomma l'edilizia è qualcosa dei luoghi pubblici, è qualcosa che va anche al di là, più che chiudere preventivamente con una settimana in anticipo le lezioni universitarie e mandare a casa gli studenti, si doveva evitare che si continuasse a vivere, ad abitare, ad alloggiare in un edificio che, secondo alcune denunce, ma ripeto sarà la magistratura a dirlo se è vero o no, insomma, avevano messo in evidenza la difficile tenuta dell'edificio. C'è stata anche un'altra studentessa che se n'è andata portandosi via altri compagni perché non era convinta delle rassicurazioni che arrivavano dalle autorità coinvolte. Andiamo col prossimo ascoltatore, direi Massimo, che ci chiama dall'Aquila. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Allora io volevo intervenire per spezzare come hanno fatto tante persone, una lancia a favore della protezione civile, che è stata veramente encomiabile, disponibile e soprattutto ha collaborato con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. In questo momento all'Aquila siamo meno noi cittadini che le persone della protezione civile, quindi questo fa capire come sono intervenuti in massa, poi la solidarietà che ci hanno dato tutta l'Italia.
Lei dove è sistemato, Massimo?
Io sono stato a passare la Pasqua dai miei bambini a Crema e sono in viaggio adesso per tornare all'Aquila, perché domani purtroppo inizierò a fare i sopralluoghi, perché sono un dipendente comunale, i sopralluoghi per le abitazioni.
Ha sentito che si parla di un 30% di edifici inagibili?
Sì, io direi anche di più, però fino a quando
queste sono le prime cifre ufficiali, sì.
Fino a quando non avremo un quadro completo della situazione non possiamo assolutamente buttarci avanti, però io ritengo che siano molti di più. Mi sento soltanto di criticare non Santoro, perché purtroppo fa il suo mestiere, quindi giustamente deve trovare il pelo nell'uovo, però criticare la Presidente Pezzopane, la Presidente della provincia, che ha criticato i metodi costruttivi. Non ci dimentichiamo che la
Presidente Pezzopane... In che senso i metodi costruttivi, mi scusi? Ah, i metodi costruttivi delle abitazioni, sì.
Delle abitazioni antisismiche. Non ci dimentichiamo che l'organo preposto al controllo è il Genio Civile, che dipende direttamente da lei.
Dalla provincia.
E quindi dalla provincia. Quindi sarebbe stata lei a dover imporre dei controlli in questi tre mesi, diciamo tre mesi, perché da prima di Natale ci sono state le prime scosse telluriche nella nostra città. Quindi in questi tre mesi lei avrebbe potuto benissimo sensibilizzare anche la protezione civile, magari avvalendosi della protezione civile, quello che stanno facendo adesso, farlo in questi tre mesi precedenti della scossa che c'è stata. Abbiamo avuto purtroppo una scossa la settimana prima di circa 4 gradi della scala Richter, e era stata una visaglia, una scuola era diciamo in parte crollata, perché all'interno del centro storico purtroppo ci sono costruzioni che risalgono al 1800, 1700, quindi non possiamo assolutamente imputare la colpa ai metodi costruttivi.
Senta, l'ipotesi di costruire una città nuova in qualche modo, Berlusconi ha detto mi piacerebbe incominciare proprio da qua. Lei che è aquilano, che ne pensa?
Io penso che sia prima di tutto recuperare il centro storico, quindi su quello non bisogna assolutamente abbandonare l'idea di recuperarlo. L'Aquila è una città molto fatta male, con due strade che attraversano la città, quindi chiudendone una, giustamente, e da qui sono nate le difficoltà della protezione civile. Chiudendone una, alla fine non si riesce a camminare con le macchine. Quindi raccolgo volentieri l'ipotesi del Presidente Berlusconi. Individuiamo delle zone dove poter fare, non lo so, l'Aquila 1, l'Aquila 2, come è stato fatto in tutte le altre città d'Italia, credo Milano 1, Milano 2, oppure a Roma, creando le alternative alla viabilità, che sono quelle che poi consentono un intervento più razionale da parte della protezione civile.
Va bene,
un'altra critica la farei, se mi permette, al sindaco Cialente, perché io credo che all'Aquila non si è mai fatta una prova di evacuazione, né negli edifici pubblici e né per la città, dove le altre città d'Italia, tipo Roma, Napoli, al nord se ne fanno...
Sì, è chiaro quello che lei dice, è giusto, perché è proprio quello che diceva in parte anche Santoro e il suo programma. In una zona altamente sismica non erano state fatte, e tra l'altro il bersaglio di questa critica non è Bertolaso, come qualcuno ha detto, il capo della protezione civile, che pure, ricordiamolo, a dicembre scorso aveva dato le dimissioni perché diceva c'erano poche risorse risorse per la protezione civile. Non era lui il bersaglio, ma erano semmai le autorità locali. Lei ha citato il presidente della provincia e il sindaco, e su questo credo che si possa essere d'accordo con questo ascoltatore che ci raccontava il suo viaggio di ritorno verso l'Aquila. Prima sentiamo i titoli del TG2.
Per gli sfollati la nuova emergenza è il maltempo, temperature vicino allo zero, e per le previsioni domani l'Aquila sarà la città più fredda d'Italia. Lo sciame sismico di 10.000 scosse, 1.000 avvertite dalla popolazione, dalle prime verifiche una casa su tre risulta inagibile, in salvo il tesoro della Curia. La rivolta in Thailandia, si spara nelle strade di Bangkok, 2 morti, numerosi feriti. L'esercito dice riporteremo l'ordine, nessun italiano coinvolto, la Farnesina sconsiglia i viaggi. In un incidente muore una turista, gravi 2 figli. Lo scontro è stato provocato da un guidatore sotto l'effetto della droga. Traffico intenso per i rientri nelle città. La tradizionale gita fuori porta rovinata dal maltempo, soprattutto al sud, colpito da forti temporali. In Sardegna è scattato l'allerta esondazioni, le mete preferite, gli agriturismo e le città d'arte.
Come annunciato, riprendiamo con i vostri interventi, andiamo da Carlo che ci chiama da Pescara. Buonasera.
Buonasera a tutti. Io vorrei, diciamo, in parte almeno cambiare fronte e tornare a parlare dell'election day e del referendum, perché sì, sarò anche molto breve, perché insomma c'è poco da dire su questo, nel senso che nessuno ha suggerito, neanche insomma, gli esponenti della Lega hanno pensato che si potrebbe tranquillamente, volendo proprio boicottare il referendum, non ritirare la scheda, cioè andare a votare comunque tutto nello stesso giorno, risparmiando anche un sacco di soldi, e per non far raggiungere il quorum eventualmente non ritirare la scheda, è una possibilità prevista, e quindi non vedo perché bisogna per forza insomma farlo votare un altro giorno buttando via un sacco di milioni, ora 600 o 400 non lo sappiamo, però comunque tantissimi soldi in questo periodo con questa emergenza, anche che ha colpito direttamente peraltro la mia regione, insomma penso che sarebbe un ottimo suggerimento. Lei cosa ne pensa?
Grazie Carlo, sì, è un consiglio che lei dà a chi come la Lega vorrebbe far fallire il referendum. Lei dice insomma senza sprecare comunque soldi fare questo benedetto election day, si può rifiutare la scheda, si può non votare, si possono fare tantissime cose in realtà, caro Carlo che ci chiama da Pescara. Comunque questo è il suo suggerimento, proprio fra l'altro lei ricordava dalle terre circostanti a quello che è stato il terremoto, per l'esponente della Lega Nord che abbiamo sentito e che invece proponeva altre forme di boicottaggio. Roberto dalla provincia di Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera. Ma io mi accodo un po' a quelli che sono stati molti degli interventi questa sera, circa il discorso sulla trasmissione di Santoro, e fra l'altro devo dire sono abbastanza stupito di tutte queste difese al programma. Io sostanzialmente...
Da parte lei dice, da parte degli ascoltatori difese?
Sì, da parte degli ascoltatori. Telefono anch'io, diciamo, non tanto per difendere Santoro, non ha bisogno della nostra difesa, ma sostanzialmente per esprimere un giudizio, non so, positivo sulla trasmissione. Io credo che forse sarebbe stato più opportuno cambiare i tempi, ecco, io l'avrei fatta magari un pochino più distante nel tempo, forse alcuni toni sono stati un po' troppo...
Ma sa, nel suo caso era una settimana, voleva dire 10 giorni dal terremoto, e forse
esatto,
come tempismo giornalistico
andava battuto, diciamo, il ferro finché era caldo, poi questo insomma può essere motivo di una considerazione. Ritengo però poco serio, ecco, la polemica sul fatto che Santoro abbia un po' impostato in maniera a sua volta polemica la trasmissione, peraltro non polemica verso le migliaia di volontari che si sono sacrificati nei primi giorni per portare aiuto, ecco, perché temo che questo sia un po' un modo di fare che sta prendendo tutto il nostro paese,
cioè cosa
che non
si riferisce?
È mai il momento della critica. Quando va tutto bene, quando grazie a Dio non ci sono emergenze, problemi di sicurezza, chi si azzarda a far notare quello che non va viene visto come un catastrofista, come uno che vuole bloccare, diciamo, lo sviluppo del paese, chi più ne ha più ne metta. Quando purtroppo avvengono delle cose molto gravi come in Abruzzo, chi si azzarda a alzare la mano a dire ma io l'avevo detto, o comunque qualcuno aveva provato a prevenire un po' la situazione, ecco che si diventa degli sciacalli, delle persone che non hanno rispetto per i morti. Questo avviene anche in politica, dove bisogna sempre cercare di smorzare i toni, non viene mai gradito chi va a cercare un po' il pelo nell'uovo e così via. Allora io mi chiedo, quando è il momento in Italia, visto che molte cose non vanno comunque, secondo alcuni, di fare polemico, comunque di fare un intervento critico sull'uno o sull'altro argomento. Ecco, purtroppo a volte ci si trova a parlare anche di morti, terremoti, e forse la cosa risulta più sgradevole per quello, ma non per questo si può tacere. Se magari era possibile evacuare una casa dello studente prima e risparmiare tante giovani vite che invece sono perse.
Grazie, no? Grazie. Tra l'altro lei prima dice che forse si poteva aspettare un po', poi giustamente si corregge e dice che altrimenti si rischia di dire sempre non è il momento, non è il momento e non ne parliamo mai. Tra l'altro la sera prima c'era stato il programma della 7 Exit, che alcuni dei temi che poi ha trattato Santoro li ha trattati quasi nello stesso modo, e però forse perché era un canale privato e non era la RAI, questo naturalmente sappiamo essere, cioè, ci sono delle specificità giustamente che riguardano la RAI, però per esempio la studentessa era la stessa, era stata intervistata da Exit e poi anche da Santoro, però nella trasmissione di Santoro ha fatto molto più scalpore, ha fatto molto più discutere. Naturalmente sono diversi anche gli ascolti, perché il programma di Santoro, nel bene o nel male, è uno dei più seguiti approfondimenti giornalistici che ci siano in prima serata sulle televisioni italiane. Andiamo da Roberto, che ci chiama da Foggia. Buonasera.
Sì, molto buonasera. Innanzitutto complimenti per il modo di fare giornalismo.
Grazie, però può proseguire. Evidentemente stasera con le linee abbiamo qualche difficoltà. Franco ha annunciato, sì, anche lui dalla provincia di Roma. Buonasera.
Ecco, buonasera. Senta, volevo solamente così inserirmi anch'io, nel senso che non è un problema di libertà, di obiettività di Santoro. Il discorso è molto semplice. Io non mi permetterò mai di cantare se c'è una bara che mi passa davanti, e quindi non sto lì a dire se il momento è giusto o non è giusto. Lo farò in tempi successivi. Lì è stato un fatto molto violento che indubbiamente, come vede, ha scatenato tutti. E chi è d'accordo? È d'accordo purtroppo solo chi è su posizioni ideologiche di tipo, per esprimerci, di opposizione al governo. E questo è un modo ancora, e lo ripeto, ho avuto modo di dirlo altre volte.
Ma perché
altrove,
lei ne fa una questione di opposizione al governo?
Sì, ma no, mi sono espresso male. Non che si fa opposizione.
Perché tra l'altro, mi scusi se dico ancora, prego, una cosa, poi la lascio naturalmente parlare per tutto il tempo che vuole. Una parte delle persone che finivano in qualche modo, o dei ruoli di responsabilità nel bersaglio di Santoro, erano per esempio anche le autorità locali, provincia, regione e comune, che sono anche in mano al Partito Democratico, sono occupate dal Partito Democratico, quindi da questo punto di vista l'attacco, per quanto forse con toni eccessivi, era un po' se c'era da parte di Santoro, era diretto anche a loro, e quindi
sì,
non necessariamente.
Vede, dottore, Santoro non si ferma sull'ambito locale. Non gli interessa niente se la presidente della provincia se ne esce fuori il giorno prima dei funerali e dice vogliamo soldi veri. Beh, quello ci sarebbe da dire, fermati un attimo, perché non hai preso il provvedimento a chiudere le scuole degli istituti tecnici, per dire che erano il tuo potere?
Certo, questo
come
andava detto, sì.
L'ascoltatore. Invece no, ognuno punta a dire le cose perché si vuole, un po' come tutti i politici, parare per la parte della propria responsabilità. Quindi in questo è gravissimo che in un momento del genere, a me è piaciuta invece la posizione del governo e dell'opposizione quando hanno detto in questo momento abbassiamo i toni e proviamo a pensare ai nostri concittadini dell'Aquila. Cioè questo è un giudizio positivo ed è una linea da perseguire. Quando invece noi vediamo
quattro gente come me che non ha responsabilità, fa degli interventi solo di tipo ideologico perché altrimenti si perde la posizione, ho cercato di spiegare altrove che questo modo di fare significa in parte, ma molto in parte, fortificare il proprio orto e non conquistare una persona dalla parte opposta che venga dalla mia parte, perché questo non è un modo obiettivo. Se io invece sono obiettivo, rischio di trascinare dalla mia parte anche chi la pensa in maniera diversa.
Grazie. Grazie anche a questo ascoltatore. Siamo quasi in chiusura, vogliamo sentire anche gli ultimi interventi annunciati. Silvio da Taranto, buonasera.
Buonasera, chiamo da Taranto e chiamo per sottolineare un atteggiamento vergognoso che a mio modo di vedere si sta prendendo nei confronti dell'istituzione democratica quale il referendum. Perché io ritengo osceno in questo momento la posizione della Lega, come nel passato la posizione di altri partiti, che era quella di cercare di boicottare o invitare alla astensione. Cioè, io credo che il referendum sia veramente una battaglia democratica degna di un paese civile e dei partiti che sono rappresentati nelle nostre istituzioni democraticamente devono prendersi il coraggio di affrontare il problema e di prendere una posizione. Cioè, non è che non andando boicottandolo, se io sono contrario al quesito opposto vado a votare no o voto sì e vince o il no o vince il sì. E questa è la battaglia democratica e questo cinismo, questa ipocrisia è veramente antidemocratica.
Guarda, vabbè, insomma, è antidemocratica, sappiamo tutti benissimo che, e la ringrazio Silvio da Taranto, che poi sui referendum si combattono anche battaglie sul quorum, insomma è legittimo anche questo, non è che non sia democratico, insomma puntare a far fallire un referendum non andando a votare, è una posizione democratica anche questa. Siamo in chiusura, Luciana da Foggia, per chiudere la serata, prego.
Sì, buonasera. Senta, io volevo dire semplicemente questo, che la gente è stanca di queste guerre dialettiche, è stanca di sentire la gente che si scontra, le esigenze sono tante, le urgenze sono gravissime e sentire gente che sta in rete, sta in trasmissione, polemizza e critica, senza invece darsi da fare, sbracciarsi e andare sul posto ad aiutare sinceramente, questo voglio dire. La gente ha bisogno di positività, la gente ha bisogno di ottimismo e non vale fare critica in questa maniera, perché Santoro tanti anni fa, quando faceva Rosso e Nero, Foggia la dipinta come una città schifosissima quando morì Marcone. Quando io cercai di intervenire in trasmissione, lui mi ha censurato, perché Santoro purtroppo è fazioso. Questo si è capito. E questa è la negatività che purtroppo traspare. Allora, il mondo è pieno, l'Italia è piena di giornalisti, di ragazzi bravissimi, che possono essere sicuramente presi e messi a posto di Santoro, che ormai si è fatto vecchio, e farebbe bene andare in pensione.
Ricambio generazionale anche qui. Grazie a questa ascoltatrice, 20 e 44 minuti, siamo in chiusura. Un ringraziamento a Guido Scotti e a Peter Bescapè. Buona serata a tutti. Appuntamento con La Zanzara e domani con Giuseppe Cruciani.